Bentrovati da Marco Caracciolo. La beta-talassemia sottrae spazio alle attività quotidiane e costringe pazienti e caregiver a dedicare molte ore alla terapia, dagli spostamenti per le trasfusioni alle visite di controllo che li accompagnano per tutta la vita. Il tempo scorre quindi diversamente per loro e si traduce in rinunce quotidiane e frustrazione. I pazienti si sentono affaticati, incompresi e stressati. La condizione delle persone che convivono con la beta-talassemia è stata al centro dell'incontro che si è svolto a Cagliari, Strade parallele, il significato del tempo nella beta-talassemia, organizzato nell'ambito della campagna di sensibilizzazione promossa da SITE, Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie. Raffaella Auriga, presidente della SITE.
La SITE è l'unica società scientifica in Italia che ha come mission esclusiva la cura e l'assistenza dei pazienti con talassemia e con l'altra grande emoglobinopatia che è l'anemia falciforme. È l'obiettivo che si prefigge associando i vari professionisti, medici, infermieri, biologi, psicologi, è quello di garantire a ogni paziente in Italia e quindi anche in Sardegna il migliore standard di cura. Chiaramente diventa fondamentale che non venga meno l'attenzione sulla talassemia e su queste patologie e il progetto Strade Parallele realizzato con la cooperazione, col contributo non condizionato di Vertex ha proprio questo senso, ricordare che la talassemia non è una patologia in via di estinzione, che i bambini continuano a nascere, che ci sono adesso tanti adulti e incominciano a essere gli anziani che hanno problematiche sempre più complesse. Dobbiamo imparare a fare sempre più cultura, a sottolineare con le istituzioni ma anche fra i colleghi stessi e con la collettività, ricordiamo la problematica della donazione del sangue sempre viva, in particolare in Sardegna, che appunto esistono ancora dei bisogni non soddisfatti.
Quali sono i risultati di questa survey e sono in linea con la sua esperienza clinica?
I risultati di questa analisi mostrano che la talassemia è ancora una patologia che impatta fortemente sulla vita quotidiana dei pazienti, che comunque per star bene, già da piccoli ma ancora di più quando crescono, hanno necessità di continue accessi ospedalieri, di continue analisi, esami strumentali e così via. E quindi è naturale che il paziente sperimenti un peso notevole rispetto appunto alla possibilità di star bene, che necessita di un impegno anche in termini di tempo notevole, tempo che ovviamente è sottratto alle normali attività di studio, di lavoro, di gioco per quanto riguarda i bambini.
In questa analisi si parla di qualità della vita, ma fino a pochi decenni fa l'obiettivo era la sopravvivenza. Che cosa è cambiato nella terapia? Giovan Battista Ruffo, del comitato direttivo della SITE.
Tanto è cambiato negli ultimi anni. Se pensiamo che alla fine del secolo scorso l'aspettativa di vita per chi nasceva con questa patologia era anche la morte entro gli 8-10 anni. Successivamente l'avvento delle trasfusioni ha cambiato una prima volta con l'allungamento della vita media intorno ai 20-25 anni e poi l'avvento negli anni 2000 della terapia ferrochelante e della risonanza magnetica ci ha permesso, una volta che abbiamo riconosciuto anche quelli che sono i buoni trend di trasfusione, quindi conoscendo meglio quello che è la fisiopatologia della malattia, possiamo finalmente dire oggi che chi nasce appunto con questa patologia ha un'aspettativa di vita sovrapponibile, se non proprio del tutto uguale, a quello di un bambino che nasce senza patologia.
Due anni fa al congresso della Società Europea di Ematologia a Vienna è stata presentata la prima terapia genica. Di che cosa si tratta? Ce ne può parlare?
Certamente, tanto aspettative ha questa terapia che è proprio alle porte, è stata approvata già dall'EMA, si aspetta l'ok anche dell'AIFA e questa potrebbe essere quella che è la soluzione definitiva della patologia, perché è una terapia che permette di modificare quelli che sono alcuni tratti genetici che codificano per le catene globiniche dell'emoglobina appunto, e quindi permettere a questi pazienti attraverso un qualcosa che potrebbe essere un autotrapianto, quindi prendere le cellule del midollo del paziente, modificarle e rimetterle per dare un valore di emoglobina assolutamente normale e quindi permettere loro una vita normale con un'assoluta guarigione.
Parliamo di donazione di sangue. Oggi si assiste a una carenza di sangue. Che cosa possiamo fare?
Questa carenza di sangue è probabilmente dovuta al fatto anche che è aumentato il fabbisogno sia dei nostri pazienti sia nella popolazione generale. Sicuramente bisogna fare di più e la prima cosa da fare che mi viene in mente è quello di spingere su quelle che sono le campagne pubblicitarie di pubblica utilità, spingere quindi favorire quelle che sono le donazioni volontarie di sangue, sottolineando che cosa? Un aspetto importantissimo, cioè al donatore, spingerlo a donare appunto perché dicendo che la donazione fa bene agli altri come quindi atto d'amore, ma fa bene anche a se stessi, fa bene dal punto di vista psicologico perché ti fa sentire meglio in quanto appunto sei utile, ti senti utile a salvare delle vite, ma ti fa stare anche bene perché ti permette di fare prevenzione in quanto vieni sottoposto a degli esami di sangue che ti permettono di appunto di prevenire altre patologie, quindi è sicuramente un atto che va pubblicizzato perché appunto, ripeto, fa bene agli altri ma fa bene a se stessi.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.